gli esattori delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, ma i farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo. Dicevano: quest'uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione, va a mangiare con loro. Allora Gesù raccontò questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse a suo padre: padre, dammi subito la mia parte di eredità. Allora il padre divise il patrimonio fra i due figli. Pochi giorni dopo il figlio più giovane vendette tutti i suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un paese lontano. Là si abbandonò una vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Allora si mise a riflettere sulla sua situazione e disse: tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in abbondanza, io invece sto qui a morire di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi dipendenti. Era ancora lontano dalla casa paterna quando suo padre lo vide e commosso gli corse incontro, lo abbracciò e lo baciò. Ma il figlio gli disse: padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Ma il padre ordinò subito ai suoi servi: presto andate a prendere il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, dategli un paio di sandali. Poi prendete il vitello, quello che abbiamo ingrassato, e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto e ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore intanto si trovava nei campi. Al suo ritorno, quando fu vicino a casa, sentì un suono di musiche e danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa era successo. Il suo servo gli rispose: è tornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto riavere suo figlio sano e salvo. Allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo a entrare, ma il figlio maggiore gli disse: da tanti anni io lavoro con te, non ho mai disubbidito a un tuo comando, eppure tu non mi hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Adesso invece torna a casa questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le prostitute e per lui tu hai fatto ammazzare il vitello grasso. Il padre gli rispose: figlio mio, tu stai sempre con me, tutto ciò che è mio è anche tuo. Io non potevo non essere contento, non far festa, perché questo tuo fratello era per me come morto ed ora è tornato in vita, era perduto e l'ho ritrovato. Parola del Signore. Come siamo, ci siamo e continuiamo a educarci all'attenzione alla profondità del cuore, dell'animo, andando oltre l'apparenza, le frasi fatte, i luoghi comuni. E sentiamo che quando affermiamo che nella vita sono non solo importanti, ma decisive le relazioni, sentiamo dentro che questa affermazione non è astratta, ma è dentro all'esistenza, alle storie di ciascuno e di ciascuno di noi. Quello che avviene nel profondo, nel nucleo affettivo, è decisivo per un nostro equilibrio di maggiore o minore serenità nella vita. Quindi l'amore e l'amicizia sono dimensioni fondamentali, senza di esse non si può vivere. E pare che la vita ci insegni che quando c'è ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti, poniamo, di aggressività, di violenza, andando non per giustificarli, perché il male è il male, certo, ma andando poi, per come è possibile, a ripercorrere l'itinerario nostro, quando ci atteggiamo così, o di altre persone con cui entriamo in confidenza, in relazione, andiamo a scoprire che c'è stato qualcosa che a livello affettivo non è stato comunicato, una ferita, una sconferma, un rifiuto, una marginalità, che poi restano dentro come incubate e poi si esprimono nella vita con una espressione che è appunto mancanza di amore, che diventa aggressività, ferita agli altri, sconferma, disconoscimento. Certamente questa dimensione dell'amore, dell'amicizia, quando noi la perlustriamo, scorgiamo che vive delle diversità, l'amore fra un uomo e una donna, l'amore dei genitori ai figli e viceversa, l'amore anche fra le persone dello stesso sesso. È complessa, sappiamo, la vicenda umana composita, fa molto riflettere, molto pensare. E tutti noi abbiamo l'esperienza di situazioni in cui c'è difficile esprimere l'amore, l'amicizia, li metto insieme per dire di diverse situazioni, però in cui c'è come questa fonte profonda che avvertiamo dentro, come un'esigenza, come una dimensione positiva, anche alle volte come una tribolazione, come una sofferenza. Per queste situazioni, ecco, di perlustrazione, noi tutti abbiamo, appunto, riconosciamo situazioni tanto belle, positive, uniche, e altre di difficoltà, di sofferenza, soprattutto quando ci sentiremo chiamati ad andare oltre a quello che pure è parte della dinamica dell'amore, dell'amicizia, di un dare e di un ricevere, ma ci sentiremmo di esprimere una ulteriorità, andando oltre quello che magari non si riceve, o anzi, andando oltre quello che si è ricevuto di negativo, una ferita, un momento difficile. Uno è chiamato alle volte ad andare oltre, per comunicare un amore, un'amicizia, che non hanno una regola fissa, ma appunto tendono all'ulteriorità, come un amore, un'amicizia incondizionate. E qui avvertiamo come sia difficile, anche arduo, vivere queste situazioni. Il Vangelo di oggi ci comunica che la percezione, la presenza di Dio in Gesù di Nazareth è di un Dio la cui accoglienza è incondizionata. Perché Gesù sta con le persone, abbiamo sentito, di cattiva reputazione, pubblicani, persone indicate a dito come irregolari, peccatrici, donne della strada. Lui accetta di andare a pranzo con loro, gli altri criticano, e stando lì proprio al pranzo, mangiando insieme, Gesù intuisce anche una modalità narrativa straordinaria e racconta queste parabole. Quella della pecora perduta, della dramma smarrita, che poi trova come questa narrazione il culmine in questa vicenda. Una famiglia, veniamo di Zuliano, del Friuli, dei paesi nostri, allora era della Palestina di allora. Una famiglia, quindi la famiglia al suo interno e anche le conoscenze della famiglia nell'ambiente. Il figlio minore di questo padre, che probabilmente gestisce un'azienda agricola, da quello che si può dedurre, vive un momento in cui sente di seguire una sua logica di una libertà sfrenata, individualistica, dove gli pare di poter fare tutto quello che vuole, ottenendolo subito, e per questo chiede al padre, pare che giuridicamente fosse possibile, gli chiede di anticipargli l'eredità. Ora, questo significava una cosa molto dura, drammatica, che per il figlio, il padre, era come se fosse già morto. Cioè, dammi l'eredità, cioè io con te non ho più niente a che fare. Lo strappo è durissimo, durissimo. Il, La possibilità giuridica non attenua la durezza e il dolore di una relazione frantumata. E il figlio se ne va, se ne va. Siccome vive questo momento in cui gli pare di utilizzare denaro, occasioni, persone, solo per vivere quello che sente come un istinto, un bisogno, senza pensare a relazioni, senza pensare alle conseguenze, ecco, questa ebbrezza di una libertà incondizionata, usando in modo paradossale il termine di prima, che riguardava l'amore, in poco tempo consuma tutto, il denaro, le relazioni, usa di tutto e si trova solo, abbandonato da tutti, senza riferimenti. E dato che c'era una crisi in quella regione, si trova anche proprio senza niente da mangiare, proprio una condizione terribile, e accetta quello che era considerato il mestiere più sconveniente, di essere mandato a fare il pastore, il guardiano di maiali. Il maiale era considerato un animale immondo, e dice il Vangelo, sottolinea, per dire della gravità della situazione, che avrebbe voluto sfamarsi, mettere sotto i denti qualche ghianda che davano da mangiare ai maiali, ma che nessuno si preoccupava neanche di dargli una ghianda da mettere sotto i denti, abbandonato da tutti, prostrato, avvilito nel dover guardiare dei maiali. Questa è la fotografia terribile, tragica, che il Vangelo ci rimanda. Stando lì in questa condizione di prostrazione, di abbandono, pensa, ma se io torno a casa da mio padre, mi darà da mangiare se lavoro nell'azienda? Ma chi interpreta questo Vangelo? Siamo portati anche noi a evidenziare questo. Non è che al figlio interessasse molto, cioè avesse a cuore molto di riprendere la relazione col padre. Il suo, anche se inventa questa sorta di filastrocca del perdono, diciamo così, forse in modo un po' irriverente, ma è più motivato da una condizione di bisogno materiale. Tornerò a casa, dirò ai tanti operai, prendimi come uno di loro nell'azienda familiare. Dirò, certo, ho sbagliato contro il cielo, contro di te, prendimi come un salariato, però non pare non preoccupato di come adesso ricostruisco questa relazione con mio padre. Ancora pare più preoccupato di sé. Torno per avere qualcosa da mangiare, un tetto sotto cui dormire, un posto in cui accovacciarmi, a riposare nella notte. E parte verso casa. Questo è il figlio. E il padre come ce lo comunica il Vangelo? Beh, ci comunica il Vangelo quello che il padre ha vissuto quando ha visto il figlio da lontano. Quello che il padre ha vissuto, i gesti che ha compiuto, che sono insieme l'amore di un padre e la tenerezza e l'amore di una madre, che si intrecciano fra di loro, sta a dire, così ci pare di dedurre, che quel padre, quando il figlio è andato via di casa, ha provato un dolore davvero lacerante. E non ha mai smesso di pensare a suo figlio. Ha pensato a suo figlio giorno e notte. Ha pianto, potremmo dire ha pregato, ha pensato dov'era, chissà dov'era. Come un padre, una madre, e anche credo fra noi ci possono essere testimonianze, se si potesse parlare a cuore aperto, di cosa significhi per un padre e una madre la preoccupazione per un figlio o per una figlia. Anche se non magari in una condizione estrema come questo figlio, però in situazioni difficili, tribolate, o anche in quelle situazioni di dialettica umana che ogni persona crescendo, ogni adolescente, ogni giovane propone al proprio padre, alla propria madre, e che alle volte mettono in difficoltà. Questo padre non ha mai smesso di pensare a suo figlio, l'ha chiamato, invocato, ripeto, ha pianto e pregato per lui, perché il dolore di questo strappo di un figlio che l'aveva considerato come morto, come se non esistesse più per lui, era un dolore troppo grande. Quindi lo vede in fondo, è incredibile. Lui parte, lui, e gli corre incontro. Il Vangelo scandisce in modo commovente questa dinamica. Gli corre incontro, gli butta le braccia al collo, lo bacia, lo abbraccia. Padre e madre insieme. Non lascia che parli, che dica quella filastrocca della richiesta di scuse, non lo lascia neanche dire. Esprime tutta la sua commozione, dice, era come morto, è tornato a vivere, oggi è rinata questa famiglia, qui mancava questo figlio. Di nuovo, ecco, non più disperazione, ma contentezza. E i gesti che fa sono di conseguenza, però sono tutti significativi. Bisogna che faccia un bagno, è sporco, sporco, chissà da quanto tempo non si lava, sporco, si lava. Poi un vestito che nella Bibbia indica la dignità di una persona, il vestito nuovo, il più bello che c'era in casa, la veste nuova, l'anello al dito che dice la dignità di figlio, sei di nuovo figlio. La dignità dei figli, i calzari ai piedi, solo gli uomini liberi calzavano i calzari, gli schiavi legavano e scioglievano i calzari agli uomini liberi, i calzari ai piedi, l'uomo libero, sei di nuovo uomo, figlio, pieno di dignità, con una libertà adesso diversa, la libertà di una relazione, la libertà nella relazione e poi festa. Cerco di leggere qualcosa perché è doveroso, sempre con tutti i limiti, ma apprendere, imparare qualcosa, qualche libro di esegesi, libri che parlano di Gesù, e mi coinvolgeva questa spiegazione di un autore che diceva, ma secondo me la questione è stata non solo di una festa in casa, ma questo padre ha invitato anche quelli del paese, pranzo comunitario al centro Balducci, è tornata una persona che era, pareva persa, è tornata, festa allora, festa insieme, tutti, venite, era come se il padre rispetto al paese volesse ridare una dignità anche pubblica a suo figlio, è tornato, sì, è proprio lui, sì, chissà la gente cosa aveva detto prima. Disgraziato era stato, come si fa a far così a un padre così buono, gli ha fatto peggio di così non poteva, se n'è andato via, poi è tornato, ha consumato tutto, ma che razza di figlio è questo qui? E il padre invece per un riconoscimento pubblico ha invitato il paese al pranzo, facendo uccidere il vitello più grasso che... stando alla situazione delle famiglie ebraiche, era lì per quelle feste che erano anche religiose insieme, no? Una dimensione di una convivialità piena di significato, il figlio tornato, festa per tutti. Dice, sì, proprio lui, ma come, l'ha accolto? Meraviglia in tutto il vicinato, in tutto... Sì, l'ha accolto, ci ha chiamati anche noi a far festa, tutti, proprio tutti. Che segnale ha dato quel padre lì a tutto il paese? Che segnale ha dato? Sconvolgente, no? Rotto gli schemi, no? Allora, noi cosa avremmo fatto? Avremmo detto, usando un linguaggio semplice, diretto, avremmo detto, fossimo stati noi il padre, tu sei tornato qui, ma non ti vergogni, sei tornato qui, hai sbattuto la porta per andartene, hai consumato tutto, quella porta che hai sbattuto chiudendola alle tue spalle è chiusa per sempre. Non so come non ti vergogni a tornare qui. Vattene dove sei stato finora. Vai. Tutto il contrario. Tutto il contrario. Se quel figlio trovava la porta chiusa, si sarebbe perso per sempre. Ha trovato la porta aperta, le braccia aperte, baci, abbracci, conforto, e ha ripreso fiducia nella vita. Straordinario, però un amore incondizionato, cioè oltre il dare e l'avere, perché se era dentro al dare e l'avere, coi criteri considerati, fra virgolette, normali, il figlio sarebbe tornato dove era stato finora, si sarebbe perso. Di solito anche nei commenti ci si ferma qui, che dice già, l'altro figlio pare un po' in ombra, no? Invece anche questo è parte di questo racconto, perché l'altro figlio è, dicendo con un sorriso, ecco, è un bravo ragazzo, va a lavorare, è sempre in casa, e uno dice, dicevamo anche prima nella preghiera, magari fossimo così tutti, in un'Italia in cui le regole pare non tengano più, dove ogni giorno c'è uno strappo, avere il piede sul primo gradino delle regole, cioè uno che va nei campi e ritorna, fa il suo lavoro, sarebbe già un passo notevole in questa società. Però il Vangelo va oltre. Va oltre e ci dice che, paradossalmente, uno può fare anche bene il suo lavoro, però indurirsi nel cuore, dentro un'abitudinarietà, un cuore indurito e indisponibile a un gesto di gratuità. Non gioisce per il fratello tornato. Dice che il padre è pazzo, in parole povere. Cosa fai? Come fai? È andato via, ha consumato tutto, il ritorno e tu lo accogli. E io che sono qui? Non mi hai dato neanche mai un capretto? Non i pranzi in casa, va bene, ma un capretto che io possa uscire una sera, stare con i miei amici? Niente. A questo qui l'hai ricompensato in qualche modo, ma tu sei un padre snaturato, secondo la natura normale, sei fuori di testa. È il padre che esprime la stessa tenerezza verso questo figlio, l'immaginiamo sotto braccio, fuori di casa, perché il fratello non vuole entrare. E il padre, quello che sognerebbe che stessero insieme a tavola, anzi fossero vicini un fratello all'altro, attorno al tavolo della festa, difficile, non sappiamo com'è andato, il Vangelo non lo dice. Noi amiamo pensare che l'amore incondizionato del padre, se non proprio quel giorno, almeno i giorni successivi, abbia coinvolto a entrare anche l'altro fratello. Messaggio per noi è nella percezione di una fede, di un itinerario, Dio è così, colui che aspetta, ascolta, accoglie, incoraggia, anche dentro ai nostri limiti, fragilità, errori, ci incoraggia. Questo è Dio, che in Gesù si esprime così. Domenica prossima un altro straordinario e commovente incontro di Gesù con quella donna che volevano lapidare con le pietre. Gesù dice, non far più così, ma vai serena, vai tranquilla, vai serena. Vai tranquilla. Ecco, questo è il Vangelo. E questo riguarda i nostri rapporti personali, in casa, fra gli amici, qui nella comunità. Riguarda, ieri parlavo con una persona che lavora in carcere, e proprio abbiamo, per preparazione al matrimonio, e abbiamo parlato di questa parabola. E io gli dicevo, secondo me, entrare nel carcere con questo Vangelo nel cuore è importante, perché così la pena è rieducativa, riabilitativa dell'umanità, non peggiorativa. Quindi la luce di questo Vangelo entra anche nel carcere, entra anche nei luoghi difficili di questa società, della vita. E poi, concludo, questo dovrebbe essere l'immagine della Chiesa. L'abbiamo detto tante volte qui insieme, una Chiesa dalle porte aperte, che accoglie tutti, senza farsi mostrare il passaporto di come uno vive, se è separato, divorziato, eterosessuale, omosessuale, uscito dal carcere, donna che è stata sulla strada. Nessuno deve chiedere sulla porta di una chiesa nessun requisito. Requisito unico è l'appartenenza all'umanità. Poi quando siamo in chiesa possiamo parlarci, quando siamo seduti, e allora possono emergere delle differenze, però la Chiesa che vuole incarnare questo Gesù di Nazareth, che parla di questo Padre accogliente, è l'unica Chiesa del Vangelo, la Chiesa dalla porta aperta, verso tutti. Ognuno poi dentro di noi, fronte a una parabola così, commovente certamente, vive anche le sue proprie risonanze personali.